Le informazioni e le opinioni contenute in questo podcast ovviamente non sostituiscono in nessun modo la consulenza del vostro medico o di uno specialista.
Fra i primi pensieri che ho fatto dopo l'esordio di Jaume c'è stato proprio il viaggio. Mio Dio, ma ce la farà mai a fare un Interrail e viaggi matti con i suoi amici? L'anno dopo invece, per esorcizzare la paura ed evitare che si cristallizzasse, l'ho iscritto agli scout. Volevo e dovevo abituarlo e abituarmi a saperlo lontano, da solo, in situazioni in cui bisogna essere organizzati, perché non è sempre così facile affrontare un imprevisto se si è in una tenda in un bosco. Mi ricordo una notte di panico passata a chattare con la sua capa scout, che era in tenda con lui, e continuava a dargli glucosio, succhi e zuccheri, e la sua glicemia non voleva saperne di salire. Però una delle cose più belle che mi ha regalato il diabete di Jaume ha proprio a che vedere con un viaggio. Quando era in seconda media, la sua scuola doveva partecipare a un interscambio con una scuola francese. Sarebbero dovuti andare in Francia una settimana, ospiti in famiglia. Il giorno in cui ci venne comunicato dai professori, mi ricordo che intorno a me c'è stata un'esplosione di gioia, di curiosità ed eccitazione. Erano tutti felici tranne me. Mi ricordo proprio una sensazione vicina al panico puro. Mi sentivo in trappola. Come avrei potuto negare a Jaume di partecipare a una cosa così bella? E di contro, come avrei potuto io sopportare la paura di saperlo lontano, in un paese in cui non dominava la lingua, solo in una famiglia che di diabete non ne sapeva niente? Allora ho chiesto alla scuola francese il contatto della famiglia che avrebbe dovuto ospitare Jaume. Ho scritto alla Fédération Française des Diabétiques per avere del materiale informativo in lingua, spiegando loro di mio figlio, dell'interscambio e della necessità che avevo di garantirgli un ambiente sicuro. L'associazione mi ha risposto subito mandandomi del materiale informativo, utile e chiaro. Ho preparato una mail per la famiglia e avevo paura della risposta. Anche lì, questione di equilibrio. Li devo allarmare o li devo rassicurare? Per me era importante che non sottovalutassero la cosa, ma contemporaneamente non volevo che entrassero nel panico, che trattassero Jaume come un bambino di cristallo. Invece quello è stato uno dei momenti in cui mi sono stupita di come le persone possono essere nettamente migliori di come ce le immaginiamo. Questo signore francese, che di lì a poco avrebbe ospitato mio figlio, ha letto la mia mail, ha studiato i documenti che gli ho mandato, mi ha rassicurata, ha accolto Jaume e non si è tirato indietro. A lui sono ancora debitrice, gli ha permesso di vivere un'esperienza importante, come tutti, nonostante tutto. La cosa più difficile per un genitore è ancora una volta stare in equilibrio e cercare di non caricare le esperienze di libertà e gioia dei nostri figli con l'ansia del controllo. Perché è chiaro, fa paura sapere che potrebbe succedere qualcosa, ma l'eccessiva apprensione, per quello che penso, demolisce tutta l'autostima. È difficile pensarsi liberi quando si dipende da penne d'insulina e sensori. È una conquista che implica coraggio. Il diabete non va in vacanza, è stato proprio in vacanza che ho scoperto che non avrei più potuto godermi la spensieratezza assoluta, nemmeno in ferie. Ricordo il mio primo viaggio in compagnia dell'insulina, il primo da diabetica a Favignana. Una meta facile l'avevo scelta apposta, ma tra alimentazione diversa, caldo e lunghe biciclettate sotto al sole mi trovavo sempre in ipoglicemia, nonostante a colazione mangiassi cannoli, i primi dolci che ho rimangiato dopo un anno, grazie a una nutrizionista che, saputa la meta della mia vacanza, mi aveva incoraggiato a provare. E ogni mattina, ancora prima di arrivare in spiaggia, dovevo scendere dalla bici e ingurgitare zucchero finché non mi sarei ripresa. Con il tempo e l'esperienza ho imparato a gestirmi meglio, le paure sono diminuite. Anche se quando un paio di mesi fa mi si è staccato il sensore nel deserto del Wadi Rum, in Giordania, i miei occhi, ammetto, si sono riempiti di panico. O quando in gruppo avrei dovuto fare un'escursione di 3 ore in acqua, ma non sapevo come fare con zucchero e lettore, che si sarebbero inzuppati. Invece ho imparato a trovare delle soluzioni, a gestire gli imprevisti, che non devono però mai contemplare perdere le penne di insulina. 2 anni fa a Cuba le lasciai tutte insieme sul tavolo di un ristorante. Anche lì ci fu la soluzione, un po' per culo. La cameriera, che aveva ascoltato una mia chiacchierata sul diabete con una signora, ringrazio ancora che mi abbia chiesto cosa fosse il sensore, mi rincorse con il fiatone e l'astuccio pieno di penne in mano. La stritolai dalla gioia. Un'altra volta in Grecia mi si ruppe la penna d'insulina, l'unica che avevo in borsa, anche questo ho imparato a non farlo più, a una cena a lume di candela con 30 roll di sushi sul tavolo. Ricordo la faccia confusa della cameriera quando, 30 secondi dopo averci detto buon appetito, le chiedemmo di incartarci tutto perché avevamo avuto un imprevisto. I funamboli camminano costantemente su un filo.
Da una parte c'è l'ipoglicemia, dall'altra l'iperglicemia. Da una parte c'è lo zucchero, dall'altra l'insulina. Le persone con diabete di tipo 1 vivono così, alla ricerca costante di equilibrio, sempre attente a non cadere dal filo. I Funamboli, voci di chi convive con il diabete di tipo 1, è un podcast promosso da Medtronic. Siamo Giulia Mengolini e Irene Barrese e vogliamo dare voce a chi, come noi, ogni giorno dosa zucchero e insulina, cammina su quel filo, a volte cade, sempre si rialza. Oggi facciamo quattro chiacchiere con il diabetico più esperto di viaggi del globo, Claudio Pellizzeni, sui social Trip Therapy. Lui di gestione di imprevisti ne sa decisamente molto più di noi. 8 anni fa ha deciso di impacchettare insulina, strisce, pungidito, aghi e tutto il necessario ed è partito per un viaggio di 1000 giorni attraverso 44 paesi senza mai prendere un aereo. Anche in questo momento è in viaggio e ci risponde da Amman, capitale della Giordania. Ci racconti com'è avvenuto il tuo esordio e da quanti anni hai il diabete?
Io ho il diabete da 30 anni, 31 per l'esattezza. Avevo 9 anni e praticamente un ragazzino normalissimo, e semplicemente ha ripreso a farsi la pipì a letto. Solo che all'epoca si sapeva che poteva essere un sintomo di diabete, ma è stato anche preso sotto gamba dal mio pediatra di turno. Per fortuna che mia madre decise di portarmi all'ospedale di Parma e lì mi diagnosticarono subito il diabete perché ho avuto un esordio a 300 qualcosa di glicemia.
Tu per tanti anni hai fatto un lavoro ordinario, lavoravi in banca, vivevi a Piacenza, andavi a Milano ogni giorno, poi hai deciso di lasciare tutto. Com'era la tua vita di prima?
Ho sempre avuto una vita regolare, quella standard definita dai canoni classici, e a livello lavorativo l'ho fatta per 10 anni di lavoro. Però diciamo che anche quello che non era lavorativo prima, ma studente, era comunque una vita molto regolare.
Però questa vita ti rendeva insoddisfatto, possiamo dire?
Sì, esatto. Sì, è una vita che fondamentalmente non mi rendeva felice, non mi appagava, anzi era un lavoro che odiavo. Contemporaneamente ho iniziato a viaggiare, soprattutto dopo la laurea. Tutti i soldi che risparmiavo e il tempo libero che avevo lo dedicavo ai viaggi. A un certo punto ho capito che non mi era più sufficiente quello che le 3 settimane di ferie l'anno. Ho deciso di fare la classica giocata nel poker che chiamo Lim, cioè giocare tutto. Mi sono licenziato e ho provato a inseguire la felicità andando a realizzare quello che in quel momento era il mio più grande sogno della mia vita, cioè fare il giro del mondo senza aerei.
Senti, quindi quando hai deciso di partire sei andato dal tuo diabetologo, che peraltro intervisteremo subito dopo di te, il dottor Stefano Genovese, e raccontaci che cosa gli hai detto, come ha reagito e come avete iniziato a pianificare il viaggio.
Allora, fondamentalmente io sono andato da lui dicendogli chiaramente che è il dottor Genovese, che non smetterò mai di ringraziare abbastanza perché comunque è veramente una grande, oltre che un grandissimo professionista, una grande persona dal forte spirito umano e dalla grande intelligenza soprattutto. Intelligenza intesa proprio umana. Io sono andato da lui dicendogli guardi dottore, perché ci davamo del lei all'epoca, e io ho deciso di fare questa cosa e sappia che non è che quello che lei mi dirà adesso mi farà cambiare idea, cioè io la faccio. Quindi se c'è la possibilità di potermi aiutare, darmi un supporto logistico o suggerirmi delle strategie per, bene, sono qua, sono tutto orecchi, se mi dici di non farlo è stato sprecato. E lui mi ha risposto semplicemente, guarda Claudio, hai 32 anni, sei laureato, hai la tua vita, eccetera, non sono né tuo padre né tua madre, inutile ci pigliamo in giro, lo sappiamo tutti e due che si può fare. Erano gli anni in cui stavano iniziando ad esserci i sensori e quindi comunque dei presidi che avrebbero aiutato il monitoraggio anche da remoto del diabete, e abbiamo cominciato a ragionare, abbiamo cominciato a sentirci più spesso, abbiamo cominciato a darci del tu, quindi è cresciuto questo rapporto di reciproca per appunto stima. Ovviamente ho dovuto avere anche il supporto della mia realtà locale, perché devo ringraziare anche la farmacia dell'ospedale di Piacenza che ha capito il fatto che io avessi bisogno di approvvigionarmi di una scorta di insulina, perché a volte noi dobbiamo anche combattere contro la burocrazia. Se la burocrazia dice che io posso avere 2 scatole di insulina al mese e 2 sensori e però io te ne vado a chiedere l'equivalente per 9 mesi, conscio che poi per 9 mesi non ve li chiedo, quindi cioè, all'interno dell'anno io non ho mai ha avuto una penna di insulina in più, un sensore in più rispetto agli altri, però ho avuto l'opportunità di approvvigionarmi, quello sì, e questa è stata l'intelligenza delle persone con cui si parla e con cui ci si organizza. E io sono partito così, con scorte di 9-10 mesi che sono state, come dire, rifornite quando poi magari, non so, c'era un amico che mi veniva a trovare, un familiare, oppure quando sono preso in peluso, sono andato a casa, quando mio padre è stato male, ho perso mio padre durante il giro del mondo, è stato a casa 3 settimane in quel periodo, chiaramente mi sono rifornito nuovamente di presidi per il diabete, così via, insomma, a quello che dicevo prima, con determinazione si può tutto.
Ti è mai capitato di restare senza insulina? Magari avevi fatto male i calcoli, e nel caso come l'hai gestita, come l'hai risolta?
No, vedi, è proprio questo il punto, cioè è più facile che mi trovi senza insulina a casa che in giro. Cioè, quando tu sei in giro, sei da solo, puoi contare solo l'esperienza su te stesso, non c'è dubbio che rimani senza, perché comunque ti prenderai sempre su dell'insulina di scorta, mentre invece magari a casa semplicemente sei sovrappensiero e dici non te la sei presa su. Quindi non è che andare in giro comporti rischi maggiori o ti esponga a maggiori pericoli di finire senza insulina, semplicemente quando stava finendo mi dovevo organizzare per poter riavere una nuova scorta. Quello sì, cioè diciamo che era più difficile rispetto ad andare, prendere, uscire, andare alla farmacia dell'ospedale a ritirare l'insulina. Quello, ok, questo lo accetto, ma tutto il resto è assolutamente identico a casa. Cioè, chiedete a un diabetico se si è mai dimenticato l'insulina, dice, ah sì, è capitato. È capitato anche a me, però non in viaggio, per esempio.
Ma visto che in viaggio si mangia sempre fuori e tra l'altro tu hai visitato un sacco di paesi diversi con alimentazioni appunto diverse, quali sono state le difficoltà in questo senso col cibo, a volte anche con cibo di cui non conoscevi gli ingredienti?
Oggi ti vedo incontro alla tecnologia, internet, quindi in realtà non è così difficile. Io il paese dove ho avuto più difficoltà in assoluto è stato gli Stati Uniti d'America, per esempio, perché il junk food, nel momento in cui stai viaggiando con un budget ridotto, quindi necessariamente devi rivolgerti a un cibo come quello che trovi nei supermercati o nei fast food americani, che fa malissimo il diabete. Negli altri paesi invece nessun problema.
Senti, a me piacerebbe capire che ruolo hanno avuto i tuoi genitori, perché sicuramente sono riusciti a fare in modo che tu sviluppassi una grandissima fiducia in te stesso e nelle tue possibilità, indipendentemente dal diabete.
È fondamentale, credo che gran parte del merito, se non tutto, dipende da loro, perché non mi hanno cresciuto ipocondriaco e ansioso. E mia mamma me ne sono reso conto probabilmente solo adesso di quante notti in bianco si è fatta, ma io non me ne sono mai accorto.
Senti, quindi poi quando hai deciso di fare questa impresa di 1000 giorni intorno al mondo, c'è stato magari un momento in cui hai detto non posso farlo a causa del diabete?
Ma no, perché? Cioè alla fine dov'è che il diabete è un limite a una scelta del genere? L'unica è l'approvvigionamento di medicine, ma mi rifiutavo di credere che comunque nel 2014, perché sono partito nel 2014, non trovassi il modo di approvvigionarmi di insulina in giro per il mondo. Cioè il diabete è dappertutto. E quindi si trattava semplicemente solo di trovare la soluzione, ma la soluzione, ovviamente, se uno ha determinazione, caparbietà e voglia di mettersi in discussione, la trova.
Ci fa piacere ascoltare le tue parole e osservare con quanta fiducia vivi tutti i giorni, nonostante la tua patologia. Anche perché in realtà ci sono tantissime persone che hanno paura anche soltanto di andare al ristorante, non solo di viaggiare. Anche perché per un diabetico ogni pasto è una sfida.
È assurdo se ci pensi, cioè bisogna un attimino anche capire di cosa sta parlando, perché fondamentalmente nell'andare all'estero e fare quello che ho fatto io, qualunque persona che abbia il diabete o no, ti comincia a elencare una serie di potenziali rischi che ci possono essere, non sono altro che dita dietro cui si nasconde paure o giustificazioni. Cioè il diabete mi avrebbe semplicemente fornito la scusa più grande per non fare questa cosa, ma in realtà non ci sono scuse per non farlo se lo vuoi fare.
Claudia è stata una delle prime persone che ho iniziato a seguire sui social dopo l'esordio di mio figlio e la sua storia è stata veramente un'ispirazione. Era una di quelle storie che mi cullavano e che mi confortavano. Se qualcuno ce la faceva a vivere tutte queste avventure in compagnia del diabete di tipo 1, ce l'avremmo fatta sicuramente anche noi. C'è un diabetologo che da lontano ha vegliato sul viaggio di Claudio supportandolo. Il loro rapporto speciale si nutre di una stima reciproca, di fiducia e di una grande complicità. Oggi intervistiamo il dottor Stefano Genovese, responsabile dell'unità clinica e di ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche presso il Centro Cardiologico Monzino.
Ci racconta di quando ha conosciuto Claudio, di quando le ha parlato per la prima volta dell'avventura che avrebbe voluto fare e cosa vi siete detti?
La prima volta venne in ambulatorio con la sua mamma, poi l'ho seguito regolarmente. Lui all'epoca lavorava in una banca d'affari in centro a Milano, era sempre molto distinto, in giacca e cravatta. Intorno alla fine dell'anno 2013 mi parlò di questo suo progetto, di voler fare un viaggio a piedi con l'obiettivo di fare il giro del mondo senza prendere aereo. Questa idea nasceva dal piacere, dal gusto del viaggio. Lui si è sempre considerato un viaggiatore. Mi chiese se gli davo il permesso, ma esplicitamente io gli risposi che non ero né il suo papà né la sua mamma e che quindi un uomo che all'epoca 2014, quindi aveva 30 anni circa o poco più, poteva prendere le sue decisioni autonomamente, che io comunque ero al suo fianco per aiutarlo in questo progetto, che quindi io non dovevo dargli il permesso, che per me non c'erano, tra virgolette, controindicazioni e che bisognava solo organizzare le cose per bene. E lui mi scrisse, oggi l'ho chiamato per chiedere se sono autorizzato a dare queste informazioni.
Quindi gli ha detto di sì.
Sì, mi scrisse qualche mese dopo, durante il viaggio, mi scrisse un messaggio dicendo che quando uscì dal mio ambulatorio quel giorno, lui era una persona molto felice, non possiamo dire la persona più felice del mondo, ma era una persona molto felice perché poteva realizzare questo suo desiderio e questo suo progetto. Mi disse anche che la sua mamma non era così contenta.
Immaginiamo.
Probabilmente la sua mamma, come molte mamme, avrebbe preferito che il medico le dicesse no, non devi andare, è pericoloso.
A livello pratico ci racconta come l'avete organizzato?
Mi ha raccontato appunto che il suo progetto era quello di fare il giro del mondo partendo verso est e di prendere solo mezzi di superficie, e mi aveva già detto che quali sarebbero state le sue prime tappe fino alla Cina, e quindi abbiamo iniziato a pensare quali erano le cose da prendere in considerazione. Primo, l'insulina. Una persona con diabete deve convivere con l'insulina, deve vivere con l'insulina. Quindi ho detto ok, dobbiamo avere scorte di insulina in eccesso, perché lui aveva già pianificato poi che si sarebbe incontrato con un suo amico che lo raggiungeva in Cina. Comunque sicuramente lui si doveva portare dietro insulina per almeno 3-4 mesi. E quindi questa sembra una cosa banale, però abbiamo dovuto, poi tra l'altro lui è di Piacenza, abbiamo dovuto parlare con l'ASL perché, e con il suo medico di famiglia perché gli permettessero di fare ricette ripetute, perché in genere il medico di famiglia fa una ricetta per 2-3 confezioni, noi invece abbiamo dovuto chiedere ricette per più confezioni di insulina, sia rapida che basale.
Certo, poi è importante dire che l'insulina è un farmaco termosensibile, per cui comunque conservarla non è così banale.
Esatto, quindi ci siamo posti questa prima domanda: come conservarlo? Siccome uno degli obiettivi del suo viaggio, almeno nella prima parte, era anche quello di viaggiare cercando di vivere con non più di 20 euro al giorno, non spendendo eccesso di soldi. Quindi lui dormiva in ostelli fondamentalmente, in ostelli per la gioventù. Negli ostelli comunque ci sono le cucine comuni, ci sono i frigor e ci sono quindi la possibilità di stoccare, quando lui arrivava in una città per qualche giorno, l'insulina. Il problema era poi la fase di viaggio in cui lui non aveva accesso a dei frigoriferi, e quindi abbiamo pensato un po' e poi abbiamo trovato la soluzione. La carta di giornale è un eccellente isolante, infatti veniva usato una volta nel ciclismo. I ciclisti, quando arrivavano in cima al Gran Premio della Montagna, prima di affrontare la discesa, si mettevano un foglio di giornale sotto la maglia, davanti al petto, perché la carta di giornale è un ottimo isolante. E soprattutto l'altra cosa importante, questo è un consiglio che do a tutte le persone con diabete che vanno a fare un viaggio magari un pochino più, diciamo, avventuroso, di non mettere tutte le scorte di insulina in un unico posto o in un'unica borsa, perché se si perde o viene rubata, insomma, si rischia di rimanere senza insulina, e questo sarebbe molto serio e molto pericoloso. Quindi l'altri aspetti che avevamo pensato era di avere un controllo della glicemia, anzi due. Siamo nel 2021, quindi una persona con diabete di tipo 1 deve avere un sensore. Su questo sono un po' tranchant, ma io penso che una persona con diabete di tipo 1 nel 2021 debba avere un monitoraggio in continuo della glicemia, e poi comunque si deve portare con sé anche magari uno strumento per la misurazione, diciamo, tradizionale attraverso puntura del dito, perché se per caso succede qualunque cosa, come è successo a Claudio che in Mongolia ha pensato bene di caricare il suo continuous glucose monitoring in una presa da 380 volte, per cui l'ha fulminato e l'ha distrutto. E quindi per fortuna aveva comunque un glucometro con sé, con le strisce, quindi per un po' di tempo, per circa un mese, in attesa che gli facessimo arrivare il flash glucose monitor alle isole Andamane, è andato avanti con la misurazione tradizionale. Io mi porterei dietro anche le strisce per chetoni, o su sangue o su urine, perché è sempre utile averlo, perché ho un'altra esperienza, una persona con diabete di tipo 1 che ha avuto un'infezione delle vie urinarie ed è andata a finire in chetoacidosi, è stata ricoverata in un ospedale di Addis Abeba, che non è uno dei posti migliori per farsi ricoverare. Se avesse però avuto delle strisce per misurare i chetoni, avrebbe capito che stava andando in chetoacidosi, e quindi magari poteva intervenire aumentando le dosi di insulina e bevendo, idratandosi di più. Mi porterei dietro il glucagone. Adesso finalmente abbiamo il glucagone nasale, che può essere tenuto a temperatura ambiente, quindi non c'è bisogno anche lì di metterlo in frigorifero, e quindi una confezione di glucagone, e sempre con sé dello zucchero o degli zuccheri, se preferiamo, sia zuccheri semplici, zuccheri complessi. Queste sono le cose da non dimenticarsi mai, e di cosa portare in doppia scorta. Doppia scorta: il controllo glicemico tradizionale continuo, avere sempre con sé insulina, ovviamente, glucagone e zuccheri. Queste sono le cose che mi porterei sempre dietro.
Cosa consiglia di dire ai compagni di viaggio?
È quello che le infermiere con le quali lavoro, o io stesso, diciamo, spieghiamo ai pazienti quando arrivano in ambulatorio. Gestione dell'ipoglicemia, gestione dell'iperglicemia, tecnica di somministrazione di insulina e glucagone e controllo della glicemia. Quindi gestione dell'ipoglicemia, insegnare cosa devono fare se per caso lui dovesse avere dei sintomi, quindi la persona con diabete. Io sono sempre l'idea che non c'è bisogno di fare un outing generale, ma se all'interno di un gruppo uno dice: senti, guarda, io ho il diabete di tipo 1, può succedere che possa andare in ipoglicemia. Se vado in ipoglicemia inizio magari a sudare, a non essere più lucidissimo, ecco, se mi vuoi aiutare devi fare A, B e C. Allora, questo è il glucagone, adesso è uno spray nasale, mi cacci la boccetta dentro in una narice, schiacci una volta e io nel giro di pochi minuti starò sicuramente meglio. Se invece sono in ipoglicemia e però sono lucido e posso parlare, mi deve aiutare perché devo prendere una certa quantità di zuccheri.
Intervengo brevemente, io sono Irene e sono madre di un ragazzino diabetico, e adesso mentre raccontava dell'importanza di individuare una persona nel gruppo e magari non necessariamente fare outing con tutti, mi sorridevo perché mi sono ricordata di quando mio figlio è tornato a scuola dopo la diagnosi, era in quinta elementare, e ha scelto un suo compagno di classe al quale ha fatto firmare un contratto che ho ancora, cioè contratto, tu devi fare questo in caso di, e aveva sottoscritto, lui l'aveva fatto sottoscrivere a questo suo compagno che era stato nominato da lui tipo il mio supporto nel mondo del diabete o qualcosa del genere, però mi ha fatto sorridere perché mi è tornata alla mente questa contrattualizzazione dei ruoli, per cui come mi deve aiutare in caso ne avessi bisogno.
Benissimo, è esattamente quello che io pensavo. Si vede che suo figlio è una persona previdente e attento. Esatto. E quindi è poi giusto anche identificare la persona che scegli tu, no? Non è che devi, vabbè, magari non vuoi dirlo a tutti, o vuoi, pensi che quella sia la persona che ti possa dare una mano. Per cui sì, penso che sia un buon approccio. Devo dire che anche se aveva 10 anni, aveva già capito molte cose.
Sicuramente più di quelle che abbiamo capito noi genitori in quel momento.
Ma su questo è un tema importante. Quando Purtroppo il diabete di tipo 1 compare in una famiglia, è sicuramente un evento traumatico, è inutile dire altre parole, è un evento traumatico in primis per la persona che lo subisce in prima persona, ma anche per tutto l'ambiente che lo circonda. Il lavoro, che è un lavoro che non finisce mai, è quello di convivere con questo evento, perché tanto non si può fare altrimenti, quindi bisogna trovare tutti gli strumenti giusti e corretti per convivere. E io dico la parola gestire, perché è una parola un po' manageriale, se volete, un po' brutta, però far sì che sia tu a comandare, tu soggetto che hai subito questo evento, a comandare, a decidere le cose, piuttosto che sia lui, il diabete, a prendere sopravvento, perché questo è molto pericoloso, e il diabete purtroppo può essere estremamente dannoso. Quindi tutto il lavoro è un lavoro di squadra della persona con diabete, ripeto, in primis, del suo ambiente familiare o l'ambiente, diciamo, delle amicizie, il diabetologo, l'infermiere, quindi il team diabetologico, perché lui abbia tutti gli strumenti per affrontare e fare quello che è opportuno fare.
Secondo lei i diabetici di tipo 1 quindi possono fare proprio tutto?
La mia risposta è sì. Prima di tutto perché c'è il libero arbitrio, quindi una persona con diabete di tipo 1 ha il diritto di scegliere di fare quello che vuole, ovviamente nei limiti della liceità e della correttezza, cioè non è che il diabetico deve andare a rapinare le banche, perché può fare tutto, però può fare tutta la vita di una persona che non ha il diabete, ovviamente avendo preso in considerazione il fatto che al diabete, per cui deve prepararsi a tutte le situazioni verso le quali può andare incontro. Ad esempio, facevo un esempio, ma che riguarda anche Claudio è un subacqueo. Ecco, il mio suggerimento è che se uno va a fare un'immersione, se ha il diabete, io gli suggerirei di farlo insieme a un compagno. Se vado a fare un'escursione in montagna, io eviterei di farlo in solitaria, lo farei con un compagno. Poi nulla vieta che se lui decide di farlo in solitaria, se lo fa, si danno tutti i consigli per farlo, però in certe situazioni magari un compagno può essere di supporto e aiuto se dovessero avvenire delle situazioni di difficoltà. Sto pensando ad esempio un'ipoglicemia sott'acqua, non sarebbe molto gradevole. Si può fare tutto, l'importante è prepararsi. Auguro a tutti i funamboli di essere molto equilibrati e di essere con degli appoggi solidi quotidianamente.
Claudio e il dottor Genovese hanno fatto un gioco di squadra. L'obiettivo di entrambi era riuscire a fare in modo che Claudio perseguisse il suo sogno. Il dottor Genovese è stato un supporto, sempre presente e sempre incoraggiante. Un grande fan del suo paziente avventuriero. Avete ascoltato I Funamboli, voci di chi convive con il diabete di tipo 1.
Un podcast promosso da Medtronic con il sostegno di Harmonium Pharma.
Una produzione Good Mood.
Se vuoi raccontarci la tua storia, scrivici su ifunamboli.it.